Questo è TMV Radio, stadio aperto, ci avviciniamo sempre di più alla fase conclusiva di questa stagione di Serie A, iniziano ad arrivare i primi verdetti, arrivano anche le prime ufficialità e ci sono anche delle questioni che in un certo senso ci riporteranno un po' indietro nel tempo, ma andiamo per ordine, è il momento adesso di salutare il nostro prossimo ospite che è Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano.
Buon pomeriggio.
Eccomi.
Ciao Fabiano.
Buon pomeriggio a tutti.
Caro Fabiano, prima di parlare un po' dei temi di campo, visto che la notizia insomma delle ultime ore è il ritorno in Italia di José Mourinho, io sono andato un po' a spulciare, credo che da avversario di Mourinho il primo ricordo che ti sovviene sia la vittoria dello 26 febbraio 2009 Napoli-Inter 1-0, gol di Zalagita. Giusto?
Che bello, mamma mia. Mi vengono i brividi, no, è stata una delle partite più belle sicuramente che ho giocato, più gioiose, anche perché quella era l'Inter che non perdeva, ora non mi ricordo se da un anno o da tantissimo tempo, e loro erano una squadra pazzesca, quindi vincere quella partita per noi è stato un ricordo assurdo.
Fabiano, che ricordo hai di Mourinho come avversario? Cioè, c'è qualche fotografia che ti viene in mente ripensando a quei due anni di fatto?
Guarda, io lui lo guardavo sicuramente con tanta ammirazione, perché è un allenatore che ha saputo distogliere quello che poi era il più grande problema dell'Inter, quindi che si parlava di tutto tranne che del campo, quindi tutti erano più interessati a guardare la vita dei giocatori fuori dal campo, e lui ha capito il problema, è riuscito a mettersi in mezzo e soprattutto è riuscito a farsi amare da tutti i giocatori, perché poi ho chiesto, mi informavo anche in giro, e sia chi giocava che chi non giocava diventava matto per Mourinho, quindi sono anche felice che sia tornato in Italia.
Fabiano, oggi in tanti si interrogano, sarà un colpo mediatico o un colpo di un grande allenatore o tutte e due? Cioè, ecco, qual è il tuo pensiero? Perché in effetti, diciamo, negli ultimi anni Mourinho ha subito diversi esoneri, per cui chiaramente poi la carriera di un allenatore passa anche da queste fasi, no? Da queste valutazioni. Secondo te oggi Mourinho è ancora un allenatore top, cioè uno fra i primi 4-5 allenatori al mondo?
Beh sì, allora forse tra i top adesso non lo metteremo, più che altro perché basta andare a guardare i dati, quindi lui negli ultimi anni non si è dimostrato tra i top, ma ci può tornare, uno che ci può tornare sicuramente come colpo mediatico è stato pazzesco, e in più è uno che conosce bene il campionato italiano ed è riuscito a fare grandissime cose nel campionato italiano, perciò mi aspetto molto da lui.
Arriviamo alle notti dolenti, Fabiano, perché soprattutto negli ultimi anni la storia sportiva e non solo del Parma è stata caratterizzata no, da grandi saliscendi, non solo da un punto di vista sportivo. In questa stagione in cui il Parma si è presentato ai cancelletti di partenza con una rivoluzione vera e propria, sia in campo che fuori dal campo, ti aspettavi questo tipo di difficoltà e un esito insomma anche nefasto come poi alla fine si è verificato con la retrocessione?
Allora, l'argomento è anche delicato, no? Anche perché sai che cosa, praticamente erano già due anni, già i primi due anni comunque il Parma si salvava, ma si salvava anche vincendo delle partite che probabilmente non doveva vincere. Io ho impresso una partita contro l'Inter che praticamente aveva giocato solo l'Inter, il Parma aveva vinto 1-0 tipo, e ne aveva fatte tante di partite così, che sicuramente dimostra solidità. Invece quest'anno hanno raccolto tutta la sfortuna del contrario che hanno avuto negli anni prima, andava tutto male nonostante facessero delle partite che meritavano ampiamente la vittoria, invece perdevano, ma c'è anche da dire che come società e come tifoseria soprattutto sono abituati a molto di peggio, quindi si rialzeranno e sarò felicissimo anche di ritrovare ancora il Parma in Serie A.
Ecco Fabiano, io ho la sensazione però che guardando un po' queste proprietà americane, penso, no, alla Roma dei Friedkin, che comunque hanno fatto, diciamo, un colpo ad effetto, penso anche alla nuova proprietà del Parma, anche loro hanno fatto dei grossi investimenti nel mercato di gennaio, tantissimo. Però hanno preso tanti giocatori giovani, penso uno su tutti che è quello che magari può avere anche un grande futuro, Mann, no? Questo esterno offensivo, sì. Questo ragazzo con grandissime qualità, però visto anche la situazione di classifica, forse non sarebbero serviti 2-3 giocatori di esperienza e poi fare quello che hanno fatto magari d'estate, perché cioè non vorrei che alla fine la mentalità del calcio italiano non fosse ancora ben presente, soprattutto in chi viene da un altro paese o investe da altri paesi.
Sì, penso che tu abbia centrato proprio il discorso, infatti il grosso del problema è stato questo, prendere tanti ragazzi che non conoscono il campionato italiano, quindi tanti che venivano da fuori, e metterli dentro così tutti assieme è dura per una squadra, soprattutto che si deve salvare. Qui in Italia il campionato è completamente diverso da tutti gli altri, le partite sono molto 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 tattiche, probabilmente più noiose rispetto a una partita di calcio spagnolo, però bisogna conoscerlo e loro magari l'hanno sottovalutato, ma penso e spero che per l'anno prossimo sicuramente faranno tesoro dell'esperienza di quest'anno e investono in maniera magari più oculata e magari prendendo qualche giocatore di esperienza in più.
Fabiano, in questa sorta di ottovolante di emozioni voglio anche chiederti un commento sulla squadra che di fatto, insomma, ti ha consentito, no, di costruire quella che poi è stata la tua carriera, soprattutto nel suo incipit, nella sua fase iniziale, cioè il Como. Quanto sei felice, ecco, di rivedere un Como in una categoria che già più le compete, no? Vista la storia.
Felicissimo, felicissimo, veramente felicissimo, anche perché come ho passato anni bellissimi, perché poi gli anni che vivi da ragazzo nel settore giovanile, certo, sono gli anni ancora di divertimento, dove magari senti meno il peso e la pressione che poi concerne fare questo sport, quindi sono stato felicissimo anche nell'apprendere che hanno investito oltre che nei giusti giocatori, perché Como anche lì hanno preso un direttore giusto, molto bravo, e hanno investito anche nel settore giovanile, quindi andando a riprendere i vecchi direttori che avevo avuto io, perciò ero felice il doppio.
E comunque stanno tornando anche grandi piazze, no? Nel calcio che conta, stavamo dicendo ora del Como, poi Perugia, Terni, insomma c'è il Padova che fa i playoff, c'è il Bari, bisognerebbe, no, che il calcio ritrovasse anche queste città che comunque hanno una tradizione e una storia, perché hanno dietro anche una bella tifoseria. Ecco, l'importante sarebbe che il calcio riuscisse un po' a riformarsi, perché credo che, insomma, al di là dei risultati sportivi, oggi la preoccupazione, soprattutto rimanendo in Lega Pro, Fabiano, e tu ci hai giocato, è che quante squadre riusciranno a iscriversi l'anno prossimo? Punto di domanda.
E quante riusciranno a finire campionato? Il problema non è solo più legato all'iscrizione, perché anche io ero capitato in un anno dove c'eravamo iscritti, poi avevamo fatto nel Cuneo, avevamo fatto 50 e passa punti sul campo, quindi eravamo ai playoff e ci siamo ritrovati ai playout perché ci avevano tolto 20 punti perché la società non pagava. E quello è un problema grosso, sicuramente una riforma ci deve essere e deve essere fatta nel calcio, perché non si riesce a trovare una sostenibilità in questa maniera. Non so come potrebbero farla, ma deve cambiare qualcosa, anche perché il problema anche delle piazze storiche che ci sono sempre state in Italia è che pure loro hanno avuto difficoltà in questo. Sarebbe più bello ritrovarsi, rivedere un calcio vecchio stile.
Fabiano, ti riporto in Serie A per chiederti di questa corsa alla Champions League che riguarda da vicino anche il Napoli. Un Napoli che da un lato, e questo è oggettivo e doveroso ribadirlo, ha dovuto fare i conti con una serie infinita di infortuni che poi, insomma, anche con un aumento ulteriore di sfortuna sono arrivati quasi di reparto. C'è stato un periodo in cui Gattuso non ha avuto attaccante a disposizione, in questa corsa finale non ci saranno Koulibaly, fermo anche Maximovic. diventa una montagna un po' ardua da scalare, nonostante il livello della rosa e magari anche la bontà del lavoro di Gattuso.
Sì, sì, quest'anno il grosso del problema del Napoli è stato proprio quello, cioè l'assenza magari di giocatori chiave tutti assieme e tutti nello stesso periodo, ma questa era una cosa che si sapeva comunque già inizio campionato, che non sarebbe stata un'annata semplice per nessuna squadra. Il Napoli è stato sicuramente un poco più sfortunato in questo, anche perché ha dovuto giocare certe partite che metteva Lozano come punta centrale, quindi questo fa capire tutto il momento, però ancora secondo me ci devono credere, perché anche le partite che hanno le avversarie in questa corsa a Champions sono difficili, perciò può accadere di tutto, devo rimanere concentrati, come squadra è una squadra molto forte.
E comunque Fabiano, al di là delle assenze di cui parlava giustamente Francesco, che sono pesanti per la difesa del Napoli, perché con Koulibaly fuori, Maximovic fuori, comunque insomma alla fine perdi un bel potenziale senza nulla togliere a Rachmani, che comunque è un ragazzo che viene dal Verona e che quindi deve fare ancora esperienza. Però il Napoli, quando ha ritrovato o Osimhen o Mertens, ha cambiato totalmente marcia, no? Quindi vuol dire che, cioè, senza certi giocatori diventa anche difficile ottenere dei traguardi, e loro due sono fondamentali.
Sì, 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 sì. Guarda, loro due in attacco e ti fanno fare sicuramente la differenza, che poi possono essere utilizzati in partite diverse in maniera diversa, perché il Napoli gioca in maniera diversa a seconda di chi ha davanti, sì. E questa è un bel jolly per un allenatore, e giocare con una squadra senza questi due diventa dura per tutti. In difesa Rachmani quest'anno, ti dirò, mi ha anche stupito sotto un certo punto di vista, perché ho notato grosse potenzialità sul ragazzo, e penso che possa gestire bene le partite, dai, gli do fiducia.
Ovviamente insomma, in un momento storico come questo, Fabiano, la chiusura di questa striscia di 9 scudetti consecutivi della Juventus può anche così dar, non so se sia un'illusione o una speranza, che il calcio italiano possa ritrovare da questa stagione in poi un equilibrio, ecco, anche ad alto livello, un'alternanza di squadre in grado di lottare davvero per lo scudetto. Però ti chiedo anche se però alla fine il rischio è anche quello di ritrovarci semplicemente con un cambio di paradigma, perché quest'anno obiettivamente l'Inter fino al girone d'andata ha avuto qualche rivale, poi nelle ultime 15 gare ha messo un'altra marcia, ha cambiato passo e si ritrova con più di 10 punti di vantaggio sulle altre. Ecco, tu vedi un cambio di livello in questo senso nelle zone alte della classifica o no?
Sì, 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 perché si è alzato comunque tutto il livello, cioè noi abbiamo visto il campionato con il Milan davanti per più di metà campionato, quindi tante squadre sono diventate più forti, perciò finalmente si ha un livello giusto di quelle alte, e quindi sarà sicuramente più bello. Io l'Inter lo davo per vincente anche a inizio campionato, perché a guardare la rosa ero sicuro e convinto che avrebbero dato tutto per vincere qualcosa, e l'hanno trovato molto meritatamente, ma bisogna stare attenti anche alla Juventus per gli anni futuri. Ritornerà sicuramente la Juventus storica, e poi bisogna anche guardare la situazione del Covid, che comunque ha dato una mano un po' a questo mischiare le carte in gioco. A tante squadre ha dato una mano sicuramente.
A Fabiano Santacroce voglio invece chiedere della retrocessione, della lotta per la retrocessione. Detto di Crotone e Parma, beh, insomma, lì ci sono diverse squadre, c'è il Torino, c'è il Cagliari, c'è la Fiorentina, c'è lo Spezia, c'è il Benevento, ci sono 5 squadre in lotta. C'è qualcuna che vedi più in difficoltà rispetto alle altre?
Guarda, io ho un po' di paura per il Benevento, perché in queste ultime partite ha dato segni un po' di sofferenza. E quindi come papabile do loro,
anche perché è da tantissimo ora, Francesco mi può ricordare, che non vince, no?
Quanto sì,
è
sostanzialmente che... nelle ultime credo 17 o 18 ha vinto solo con la Juve,
ecco
la partita, cioè, giusta,
sì, 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 esatto.
No, no, è vero, è vero, non, non stanno in una forma neanche fisica ma mentale buona, e quella la testa soprattutto in quelle partite diventa fondamentale, perché sono partite che vanno giocate di testa, molte volte è meglio accontentarsi del punto senza rischiare, e bisogna sapere quando usare o quando no, e se non sei lucido di testa diventa dura.
Fabiano, l'ultima per quanto mi riguarda, sempre a proposito di Serie A, vorrei chiederti che effetto ti ha fatto rivedere Serse Cosmi in panchina in un club di Serie A, un allenatore che insomma anche lì nella tua fase iniziale di carriera ha avuto un significato particolare per te.
Assolutamente, no, Serse era un allenatore veramente fantastico, perché vi racconterò una chicca. Uh-huh. Praticamente c'erano dei giocatori che quando giocavamo chiedevano al capitano di non metterli il primo tempo sulla fascia di Serse, perché quando stavi sulla sua fascia e magari sbagliavi un passaggio, ti diceva tante di quelle parole che se non eri forte a livello emotivo non volevi più toccare la palla, avevi paura, e quindi ti condizionava tutta la partita. E in tanti andavano dal capitano: no, il primo tempo siamo di là, no, il primo tempo siamo di là, e faceva morire, perché poi lui ha una trasformazione proprio netta, uguale alla voce, e cioè lui durante la partita, anche se giochi per la sua squadra, lui sono tutti nemici, fa la guerra con tutti, e poi finiva la partita e magari ti chiedeva di fare l'aperitivo e si parlava di calcio ed era il miglior amico, quindi è un personaggio favoloso e storico nel calcio italiano.
Eh sì. Fabiano, nel chiudere, vista la tua nuova professione, che è quella insomma di fare il procuratore da grande, ma mi sembra che tu stia già muovendo dei passi importanti, ho letto da qualche parte che tu hai cominciato ad avere qualcuno nella tua scuderia, e uno dei ragazzi che si sta mettendo più in luce è Hamza Audi, correggimi se sbaglio, ecco, che ha giocato nel Livorno. E ci racconti un po' questo ragazzo, perché ho letto anche che ci sarebbe un interesse da parte di qualche club, si diceva anche della Juventus.
Sì, è stato parecchio monitorato durante tutto l'anno, sicuramente poi ora con la retrocessione ai medi di Livorno, che ha passato un'annata pazzesca, e che spero anche che torni, anche parlando come prima delle società storiche, Livorno in Serie B non si può vedere,
sì.
Però lui ha fatto molto bene, ha dimostrato delle qualità che se potenziate veramente potrebbe far sentire parlare di lui anche in squadre grandi, perciò gli stiamo facendo il progetto migliore per metterlo nella condizione migliore di arrivare a dei top club. Qualche interesse, tanti interessi di Serie B, anche di squadre di Serie A c'è stato, anche un qualcosa all'estero ti dirò.
Com'è come caratteristiche questo ragazzo, centrocampista offensivo?
È un centrocampista offensivo che salta molto bene l'uomo, che riesce a creare degli spazi e delle occasioni in progressione veramente notevoli. È uno che con la palla ci sa fare, deve ancora imparare tanto, ma ha delle potenzialità, e te lo dico non perché sono il suo agente, ma delle potenzialità veramente grandi, veramente grosse.
Bene.
Caro Fabiano, in bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie.
Grazie
Fabiano.
A voi, credi. Ciao.
Ciao.